E niente, vi rubo un minuto, do il benvenuto alla professoressa Tiburzi che è qua con noi oggi per questo ciclo di incontri intorno al 27 gennaio, siamo molto felici, la ringraziamo molto. Sarà presentata dal nostro consigliere di direttivo Marco Scipolo. Io mi scuso con chi c'era già l'altra volta, ma vi ripeto gli appuntamenti prossimi che sono a questo punto, dopo la conferenza di oggi, questo ciclo su due incontri intitolati Fantasmi della storia, rimozioni, negazioni e nostalgie, che vedrà sabato prossimo Carlo Saletti e Federico Melotto, e poi seconda parte complementare, l'incontro di lunedì 29 gennaio alle 16.45 alla Società Letteraria, in cui dialogheremo con l'onorevole Fiano del suo progetto di legge contro così revisionismi e nostalgismi vari. Basta, ho finito, dalla parola a Marco che presenterà la nostra graditissima ospite. Vi ricordo di rinnovare la carica della quota sociale. Grazie.
La carica era un lapsus.
Buon pomeriggio anche da parte mia, grazie anche per la vostra numerosa presenza e benvenuta alla nostra ospite, relatrice della conferenza di oggi, la professoressa Antonella Tiburzi, che è una storica, una giornalista che collabora con ANED e con la Fondazione Memoria della Deportazione di Milano e si occupa in particolare di didattica della Shoah e di pedagogia della storia. È nata a Roma, vive a Merano, si è laureata in lingue e letterature straniere con una tesi su Joseph Roth, che tra l'altro è nato proprio a Brody, che parleremo più tardi. Ha prodotto diversi lavori di ricerca storica sulla deportazione, sulla Shoah e la discriminazione, e vorrei citare alcune pubblicazioni. Per esempio Canada Commando del 2003, I giorni del sole nero, da Roma ai lager nazisti, poi successivamente Perché insegnare la storia della Shoah, strumenti didattici, Rom e Sinti ancora perseguitati in Europa, usi e linguaggi nel razzismo di oggi, del 2010. E poi vorrei soffermarmi un attimo su un altro titolo che è Non perdonerò mai, scritto dalla professoressa Tiburzi assieme alla Dopavia nel 2006. È un libro che tra l'altro neanche tanto tempo fa ho avuto occasione di leggere, e lo segnalo perché recupera la storia di due ragazzine ebree, due sorelle discriminate dalle leggi razziali fasciste del 38, deportate nel 43 da Trieste ad Auschwitz, e per fortuna sopravvissero a quell'orrore. Allora, il volume è importante non solo perché rievoca le vicende di queste ragazzine, ma anche perché racconta dell'indifferenza generale che queste ragazze incontrano quando tornano a Trieste. Quindi è un libro che ci dice molto anche sul rapporto dei superstiti con la memoria e del rapporto anche del nostro popolo con la memoria. Quindi ci tenevo in particolare a sottolineare qui, Non perdonerò mai il titolo. Ma veniamo al libro intitolato La Shoah a Brody 1941-1944, che è oggetto della conferenza di oggi, scritto dalla professoressa Tiburzi. Ed è un libro che ci ricorda l'infamia della Shoah, concentrandosi su quanto accadde proprio nella città ebraica di Brody, che si trova nell'odierna Ucraina occidentale, ed è una città che fu quasi interamente distrutta dai nazisti a partire dall'estate del 1941. In questi giorni ho avuto modo di leggere il volume e uno dei meriti, secondo me, è quello proprio di ricostruire, ripercorrere le varie tappe, le varie fasi dello sterminio di questa comunità ebraica, e proprio dai primi rastrellamenti, esecuzioni, fino all'incendio finale del ghetto, e senza tralasciare anche quello che accade dopo la liberazione della città. E spiega tra l'altro perché Brody rappresenta un'eccezione nell'ambito dell'applicazione del programma di sterminio. E chi legge il testo si accorge che c'è stato un intenso lavoro di ricerca, che ha impegnato l'autrice, dicevo, in varie ricerche anche in Israele, perché ha incontrato i superstiti e ha consultato l'archivio dello Yad Vashem. La professoressa ha utilizzato diverse fonti, dicevamo le testimonianze e i sopravvissuti, senz'altro, e però anche ha ricavato delle informazioni dai presi documenti dei carnefici. E nel libro ho notato che emerge chiaramente la condizione di isolamento vissuta dagli ebrei. E in più punti del testo, infatti, viene ricordato il collaborazionismo nazionalista ucraino. E poi vorrei dire che soli rimasero gli ebrei anche nella loro disperata resistenza che cercarono di organizzare contro il nemico, e anche di questo il libro ci parla. Il volume onora quindi la memoria di questa comunità che fu sterminata, sterminata, e non tace neanche i nomi dei comandanti responsabili di questi orrendi crimini. Fra le altre cose, ho apprezzato anche il fatto che alcune pagine siano state dedicate ai giusti di Brody, cioè quelle persone, poche persone, ma per fortuna ci furono, che nei giorni, anzi meglio dire negli anni del terrore, si prodigarono per soccorrere, nascondere, salvare i perseguitati. E credo che aver inserito alcuni nomi, aver recuperato alcune vicende di queste persone sia importante, e uno dei motivi anche per cui spero che venga letto da molti, soprattutto dalle nuove generazioni, perché evidentemente questi sono esempi a cui guardare in ogni tempo e in ogni luogo. A mio parere si tratta di un lavoro meritorio, senz'altro, ed è uno strumento di conoscenza. Un libro così, a mio parere, è uno strumento anche di resistenza, perché è un antidoto all'ignoranza, all'oblio, ai rigurgiti nazisti e fascisti che purtroppo ancora oggi nel nostro paese ci sono, e non solo nel nostro paese. È un libro utile, necessario, e per averlo scritto ringrazio davvero molto di cuore la professoressa Tiburzi, alla quale ora cedo la parola per la sua conferenza.
Prego. Grazie. Buonasera, io ringrazio molto, veramente moltissimo Marco per le parole che ha adesso usato. Ci siamo appena conosciuti, però insomma già mi trovo d'accordo un po' su tutto quello che ti ha detto. Questa è la prima ufficiale presentazione del libro. Il libro è uscito poco prima di Natale, nella stampa, prima della revisione, tutto quanto. Questa è la prima, diciamo così, presentazione pubblica, e sono stra felice di farla proprio qua in istituto. Quando Roberto mi ha chiamato per dire insomma come potevamo organizzare questo, mi sono sentita immediatamente veramente felice l'idea di poterlo presentare qui per la prima volta. Quindi ringrazio di cuore l'Istituto Storico, ringrazio la mia associazione, l'ANED, per essere presente, e ogni volta ci ritroviamo, insomma è sempre un enorme piacere, l'AMPI naturalmente, a cui sono anche estremamente affezionata, per cui mi trovo veramente, sono veramente contenta di essere qua e felice di aver ritrovato anche gli argomenti che poc'anzi espresso, diciamo così, Marco, mi trovano insomma d'accordo. Questo è stato un lavoro di molti, molti, molti anni. Non perché mi ci sono dedicata sempre, sempre con costanza, ci sono dei momenti in cui non ho fatto altro, e gli altri momenti in cui dovevo anche insegnare, perché anche il mio lavoro è quello, e quindi poi fare ricerca, insomma è stato un lavoro che ovviamente è durato tanti anni. Poi ha preso questa accelerata negli ultimi mesi, e quindi ho finalmente deciso di concluderlo. Il titolo che abbiamo deciso di mettere appunto anche con Roberto, appunto Judenfrei, che vuol dire, lo spiego subito, se voi sapranno però che significa, è un termine proprio nazista, è un termine della terminologia militare, ma anche propria burocratica e dell'amministrazione nazista nelle zone dell'Europa orientale, che poi adesso vedremo più nello specifico, che significa appunto una zona libera da ebrei, ovvero che è la denominazione con cui i nazisti intendevano, diciamo così, considerare la politica di occupazione nelle zone dell'ex Unione Sovietica. Io mi sono sempre occupata un po' di ebrei in Unione Sovietica, gli ebrei che hanno fatto parte del Partito Comunista Sovietico, e di tutta questa presenza, diciamo, in un territorio così vasto e così, così grande. E quindi quando mi sono imbattuta in tutte le carte dell'amministrazione nazista in quei territori, questa parola Judenfrei ritornava continuamente, ritornava costantemente in tutte le comunità, quindi non soltanto ovviamente a Prodi, ma in tutte le comunità che sono state sterminate. Non ve lo devo dire, lo sapete già benissimo, insomma, la popolazione ebraica dei territori dell'ex Unione Sovietica è stata sterminata in numero di 1.800.000 solo nella zona di quella che oggi è l'Ucraina, la Bielorussia, e poi abbiamo invece i 2 milioni e poco più di ebrei solo polacchi che vengono esterminati, quindi sono numeri altissimi. Io di solito non faccio mai i paragoni fra gli stermini dell'Europa occidentale o dell'Europa orientale, però in realtà se la parola Shoah significa annientamento totale, significa sterminio e distruzione completa, questo è il termine ebraico moderno che significa appunto Shoah, diciamo che si è veramente realizzata proprio in quei territori, no? Quando Hitler nel 26 comincia un po' a pensare come scrivere il suo libro il Mein Kampf, la mia battaglia, lui parla già di quello che dovranno essere i territori dell'Unione Sovietica in quel momento, e lui usa già questo termine, usa in realtà restlose, cioè senza resti, cioè quindi senza ebrei, e poi di nuovo riusa questo termine Judenheim, Judenfrei, cioè libro da ebrei senza più ebrei, in numero veramente maggiore, e anche in quel caso lui associa, diciamo così, la presenza degli ebrei nel Partito Comunista Sovietico, quindi lui dice che sterminando gli ebrei contestualmente si eliminava anche lì, diciamo, la portata e l'importanza del Partito Comunista Sovietico, quindi in due, diciamo così, con due percorsi lui avrebbe eliminato quello che per lui era il problema centrale dell'Europa in quel periodo. Si vede bene le mappe perché sono un po' chiare, no? Questo è perché Brodi è così importante, sì, anche il mio, ho fatto la freccia rossa per farvi capire dov'è. Questa è una mappa dell'impero austro-ungarico, un periodo fino, è la mappa dell'Europa dell'impero austro-ungarico fino al 1918, quindi fino all'ultimo anno della Grande Guerra, in cui quest'anno ricorre l'ennesimo centenario, che poi si dissolve completamente nel 1919, quindi l'anno dopo. E vedete, ecco, Brodi è proprio l'ultima città di confine. E cioè, non so se muovendo il mouse, si vede il mouse? Vado a muovere? No. Comunque, lì dove ho messo la freccia rossa, quella è proprio la città di Brodi, cioè ovvero l'ultima città del confine dell'impero austro-ungarico. E perché è così importante? È importante anche per il governo di Vienna, cioè che è al centro appunto del governo dell'impero, quindi di Austria, ed è così importante perché è la città che collegava l'impero austro-ungarico, quindi la parte dell'Europa centro-orientale, con tutta la Russia, ok? Quindi era un luogo centrale per quanto riguarda gli scambi commerciali, per quanto riguarda lo scambio delle relazioni politiche, per quanto riguarda proprio i rapporti fra questi due, diciamo così, blocchi, veramente, sia di quel periodo ma anche nel periodo successivo. Questo è un po' più da vicino quello che è l'impero appunto austro-ungarico, vedete, ecco, Brodi è proprio nella parte orientale della Galizia, sentirete più volte questa parola, la Galizia, perché è il luogo centrale della distruzione dell'ebraismo dell'Europa orientale. Tutte le comunità presenti, e non si vedono tanto adesso perché sono scritte piccoline, però tutte quelle scritte che vedrete appartengono a tutte le comunità ebraiche e sono state completamente estinte, completamente distrutte. Quindi proprio è la Galizia il centro di quello che appunto già Hitler parlava, scriveva già appunto negli anni 20, cioè quello dell'annientamento, della distruzione, dell'estinzione dell'ebraismo in quei territori. E se pensiamo a come è quello che è accaduto poi nel 1945, cioè alla fine di tutto il percorso di annientamento, diciamo che questa, che chiamiamo profezia, io non sono molto per questi termini, però quello che fu una sua auspicio, che fu un'idea, si è realizzato veramente al 95-97%, cioè quello dell'annientamento, della distruzione totale di tutte le piccole o grandi comunità presenti in quel territorio. L'altra mappa che vi ho messo sarebbe la stessa mappa, però c'è questo piccolo dettaglio, che prima dello scoppio della Grande Guerra, quindi prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, Brody, sempre in quella posizione, sempre in quel confine, apparteneva però nel regno di Galizia e Lodomeria. E quando io sono andata a vedere le prime volte le carte del 1914, le carte geografiche proprio del 1914, diciamo così, in allegato c'erano anche tutti i documenti delle amministrazioni militari che governavano appunto questa fase. E sono saltata sulla sedia quando ho visto che l'altra freccia, vedete che sta dall'altra parte, è quella di Auschwitz. Cioè Auschwitz e Brody, oltre a trovarsi sulla stessa latitudine, hanno incontrato veramente lo stesso destino anche durante, prima della Prima Guerra Mondiale, e poi, considerando tutto quello che è accaduto Brody, anche dopo, hanno incontrato lo stesso veramente destino. E questa è una cosa che mi aveva particolarmente coinvolto, perché io normalmente guardavo solo i nomi delle comunità che erano state annientate. Quando ho visto appunto invece che rientra anche Oswiecim, quindi vecchio nome polacco, e poi Auschwitz con la denominazione prima austro-ungarica e poi nazista, ho visto che si trovano proprio sulla stessa latitudine. È così importante, prima giustamente Marco diceva, l'importante di conoscere anche poi i luoghi anche dal punto di vista geografico. Questa era una terra estremamente importante non solo per l'Europa orientale ma anche per l'Europa occidentale, perché l'Europa occidentale da quel periodo iniziano una serie di scambi commerciali ma di grandissima importanza e anche di importanza militare tra l'Europa orientale e l'Europa occidentale, e tutto partiva dalla Galizia. Lo stesso quanto riguarda lo scoppio della Grande Guerra, moltissimi italiani, anche dell'esercito italiani, vengono mandati in Galizia e vengono mandati anche a Brody, proprio nelle caserme della zona più collegata, diciamo così, più vicino a Brody. E se vi capiterà mai di andare, o se siete già andati al museo di Rovereto, al museo della Grande Guerra di Rovereto, io ho trovato tantissime cartoline che venivano inviate dai soldati italiani, si trovavano in Galizia proprio, e dove sono tantissime immagini proprio che vengono da Brody. Ed è curioso perché ho letto il retro delle cartoline, e sul fronte della cartolina ci sono tutte immagini di ebrei ultraortodossi, anche se non ce n'erano moltissimi in quel territorio. Erano tutti molto politicizzati, tutti appartenenti al Partito Comunista, per cui non ce n'erano molti di religiosi, però quelli che c'erano venivano rappresentati in queste cartoline. E una mi ha particolarmente incuriosito, dove si vede questo italiano, che tra l'altro scrive a Vicenza, quindi era un militare di Vicenza, che scrive alla moglie, gli dice: vedi, guarda come sono vestiti questi galiziani. Vanno in giro vestiti proprio in modo molto curioso, no? Ovviamente esclude il fatto che sono ebrei, che sono vestiti in modo tradizionalmente religioso, insomma, cioè, però lui dice: vedi, guarda come vanno vestiti, sono molto interessanti, ma soprattutto sono molto ospitali, no? Quindi tutte le cartoline che ho letto, ci sono tutti i commenti positivi da parte dei soldati italiani di stanza in quel territorio nei confronti della popolazione locale. E la popolazione locale è all'85% ebraica, quindi io immagino che loro abbiano incontrato non ebrei, ma abbiano incontrato per la maggioranza, diciamo così, cittadini ebrei. Oh, questa è la misura mappa appunto di adesso, quindi per farvi capire è la parte oggi occidentale dell'attuale Ucraina. Bene? E altro elemento però particolarmente drammatico è che tutto l'archivio di Brody è stato in parte, per fortuna, salvato da quei pochissimi superstiti di Brody dopo la guerra. Però parte purtroppo è andato distrutto, diciamo così, la parte che interessava a me per fortuna è stata in parte salvata. Però per quanto riguardava le carte invece relative alla Grande Guerra, relative anche alle fasi successive, al periodo di mezzo, il periodo relativo anche alla, non direi giusto se dico occupazione, ma durante la gestione militare dell'Unione Sovietica, quelle carte purtroppo Brody risiede non lontanissimo da Chernobyl, bene, città, ahimè, tristemente nota, per il famoso guasto dell'86. Per cui parte di questa documentazione è stata distrutta o non è stato fatto in tempo a salvarla, proprio durante questo evento tragico della storia d'Europa. E quindi in parte questa vicinanza ha causato anche questo aspetto. Prima giustamente Marco, quando mi ha introdotto, ha detto perché è così importante, diciamo così, Brodi. Beh, Brodi è importante perché ha dato i natali ai più importanti scrittori europei dell'Europa del Novecento, diciamo così. Lui è Joseph Roth, noto, di voi magari avrà letto Leggenda del Santo Bevitore, La Marcia di Radetzky o La Cripta dei Cappuccini, grazie, bravissimo. Giobbe, bravissima, il mio libro preferito, Storia di un uomo semplice, che poi ha ambientato praticamente tutto Brodi, lui l'ha scritto pensando ovviamente alla sua città natale. Quindi mi fa piacere che lo conoscete magari. Lui era nato a Brodi, era vissuto a Brodi fino allo scoppio appunto della Grande Guerra, per poi dopo cominciare a andare nelle varie legioni, per un periodo è stato anche a Trieste naturalmente, e per poi finire come esule, come ebreo naturalmente cacciato dalla Vienna inizialmente dal 34, dal 33, quando prima dell'annessione, poi dopo nel 38, finché è esule a Parigi, dove si lascia andare. Tutti di voi ha visto il film straordinario La Leggenda del Santo Bevitore, racconta proprio gli ultimi giorni di vita proprio di Joseph Roth, sono rappresentati proprio dal protagonista del libro, insomma naturalmente del film. Quindi
Rutger
Hauer, bravissimo, esattamente, che assomiglia moltissimo tra l'altro a lui, proprio così. E quindi ecco perché è così importante. E questa è una delle ultimissime foto che lui ha potuto scattare prima dell'inizio appunto della partenza per la Grande Guerra e poi dell'esilio che lo porterà poi a morire in Francia. Io ho pensato di mettervi delle foto prima di entrare un po' nella fase un po' più, diciamo così, intensa di quello che è stata l'occupazione nazista, di quello che è stato lo sterminio nazista. Mi piace anche, diciamo così, un po' riprendere quello che i superstiti di Brodi mi raccontarono in occasione delle prime interviste, dei primi incontri che avevamo fatto in Israele. In quello mi dicevano, beh, sai, tutti parlano di Brodi sempre in termini naturalmente legati alla Shoah, legati allo sterminio, questo siamo d'accordo. Però loro mi dicevano, beh, sai, è importante anche ricordare la Brodi di prima, cioè quello dove c'erano quelle figure importanti che avevano dato, diciamo così, più o meno un contributo poi a quello che era stato il commercio, la cultura, la scienza, la filosofia, l'illuminismo ebraico che è partito proprio tutto a Brodi, la Shkalah. Per cui sono tutti movimenti importanti. Lei dice, a me piaceva ricordare anche che tutti quelli che poi sono stati annientati in realtà prima avevano una vita, un'esistenza, una coscienza, una identità, ed era quella che non ci vorrebbe mai naturalmente dimenticare, no? Chi di voi è stato ad Auschwitz ha visto che a Birkenau in particolare, in quella che veniva chiamata la sauna, che poi era la zona dove venivano fatte i tatuaggi e le immatricolazioni, il museo di Auschwitz ha messo questa bellissima mostra dove si vedono gli ebrei prima dello sterminio, di tutte le foto che sono state raccolte al momento dell'arrivo a Birkenau, sono state per fortuna raccolte negli ultimi momenti di esistenza del lager e poi sono state esposte in quella magnifica, secondo me geniale, anche straordinaria mostra, dove dice appunto l'identità ebraica prima dell'annientamento, perché altrimenti c'è questa tendenza, che è quella che accade quando poi si va ad Auschwitz o quando si parla di Shoah, di includere l'ebraismo solo a partire dalla salita al potere di Hitler, cioè dal 33 fino al 45. Tutto quello che c'era prima e tutto quello che ci sarà dopo non viene mai o raramente menzionato. Mentre invece è importante che si capisca chi è stato sterminato, non soltanto quando si parla di numeri, di luoghi, di spazi, quello che volete, però è importante anche riconoscere questo. Queste sono due foto che ho trovato in un archivio in Israele, appunto di Yad Vashem, E questi due ragazzi che vedete che camminano per Brodi, questo è pochi, diciamo circa un anno, si può parlare quasi insomma di 11 mesi circa prima dell'invasione nazista a Brodi del settembre, 1 settembre 1941. E qui ci sono due ragazzi, in particolare dietro la cartolina, perché questa era una cartolina piccolina, in particolare il ragazzo che ha i pantaloni un po' più corti, lui, alla Zuawa, come si usava in quel periodo esattamente, è Samuel Weiler. Samuel Weiler è stato il responsabile della resistenza ebraica a Brodi contro nell'ultima fase dell'annientamento. Questa è l'ultima e l'unica foto che si ha di lui. Quindi è una figura estremamente importante perché lui, pur avendo 18 anni, riuscì a guidare appunto tutta l'ultima insurrezione, come ha detto prima Marco, senza armi, senza appoggio, in totale isolamento contro i nazisti. Cioè l'ultimo tentativo di rimanere vivi. Questo era. Quello accanto era, mi dicevano appunto che era un suo compagno di scuola, ma non sono riusciti purtroppo a individuare il nome. Mentre invece la coppia che c'è accanto, entrambi i casi si parla di ebrei totalmente laici, è una coppia invece che si è fotografata il giorno successivo al loro matrimonio. Questo è quello che c'era scritto dietro la cartolina. Ed era appunto l'unico negozio di fotografia appunto che si trovava a Brodi. Tutte le altre foto invece che vedremo mi sono state sono state date ovviamente fotocopiate da Gina e Eugenia, diciamo Eugenia Lanzter, che è questa bambina che si vede qua in questa foto. Questa lei è l'unica superstite di tutta questa famiglia. E questa è una delle. Lei aveva per fortuna, era riuscita, visto che si è salvata naturalmente anche dall'ultima operazione di annientamento a Brodi, una delle cose che è riuscita a salvare, una delle pochissime cose che è riuscita a salvare, sono state le sue fotografie. Non è riuscita a salvare nient'altro, la sua casa è stata occupata dai nazisti, i genitori sono stati portati via nella prima operazione verso Belzec e poi tutto il resto dei parenti, tra cui la nonna che è quella sopra di lei a cui lei era estremamente affezionata e poi tutti i suoi fratelli più piccoli, più grandi, poco più grandi di lei e i cugini che invece vengono portati via nell'ultima operazione di deportazione, ovvero quella Maidane, che poco prima, l'ultima operazione nei campi di puro sterminio. Quando ci siamo incontrati lei mi disse: io non ho carte, non ho documenti, non ho lettere, non ho niente, però quando al momento delle esecuzioni io riesco a entrare in casa mia, tutto quello che so che voglio recuperare sono proprio le foto. E sono le foto naturalmente prima dell'annientamento, ovvio, ma soprattutto però sono le foto che ci fa capire chi erano, come erano fatti fisicamente, che era una cosa che mi premeva molto, perché quando io ho iniziato a lavorare su questo argomento, tutto quello che avevo erano foto, erano nomi, statistiche, luoghi, spazi e tutto quanto, ma non avevo i volti, non sapevo oggettivamente la vita come era prima, no? Dell'annientamento, mentre invece queste sono scene di vita comune, che per me sono di estremo rilievo, da una parte un po' più dolorose se pensiamo al fatto che nessuno di quelli, a parte lei, presenti in queste foto è sopravvissuto. Questa è una festa di Purim, che sarebbe il carnevale ebraico, che i suoi genitori appunto avevano organizzato in un teatro appunto a Brodi. Brodi, pur essendo una città piccola, aveva ben 5 teatri. Uno era teatro Yiddish, l'altro erano teatri classici, uno addirittura si rappresentavano le tragedie greche, ok? E quindi era una intensa e importantissima vita culturale. Lei mi diceva sempre che i suoi genitori erano animatori di questa intensa vita culturale che si teneva a Brodi. Erano estremamente scherzosi, autoironici, spesso lei diceva che il padre si vestiva da donna per far rallegrare tutta la comunità, quindi era un ambiente estremamente sereno, felice e scherzoso. Quest'ultima foto invece che mi fa vedere è una foto vedete scattata invece nel 1933, quando ovviamente ancora non è arrivata l'invasione nazista, l'invasione sterminatrice,
Ma una foto, lei è praticamente la testa da quella parte, sì, no? E era del suo anche suo fratello è poco più avanti, è il quinto, diciamo così, con la maglietta bianca, ed è l'ultima foto invece che si ha dei bambini presenti a Brody. Ne sono stati sterminati circa 2005 su una comunità di 80.000 persone. È un numero così alto ed erano tutti stati presi e sono stati i primi che vengono fatti entrare con forza dentro al ghetto, allontanandoli subito dalle loro famiglie. Si voleva immediatamente isolarli, creando quella famosa frattura nazista che era ampiamente nota, e si vuole distruggere proprio quello che era quel nucleo familiare così fondamentale, così importante all'interno di una comunità ebraica, ripeto, non necessariamente religiosa, ma particolarmente unita. E questo è un aspetto che ci tengo sempre a sottolineare, perché questa è, sotto c'è scritto praticamente una colonia del periodo della primavera di ebrei provenienti tutti da Brody. Okay? Questa è una ultima immagine che loro sono riusciti a scattare prima dell'arrivo dell'annientamento, prima dell'arrivo, seppur con fasi molto più lente e poi come vedremo, però prima dello sterminio totale. Questo è un documento straordinario. Pensate, questa foto è veramente piccolissima in realtà, io insomma, sono riuscita un po' a ingrandirla. Brody subisce queste due fasi importanti che però danno l'avvio poi all'annientamento. In occasione appunto del patto fra Ribbentrop e Molotov, il patto fra Unione Sovietica e Germania del 21 agosto 1939, Brody viene immediatamente occupata dall'Unione Sovietica, dai militari dell'Unione Sovietica, e questo rappresenta, diciamo così, una sorta di protezione. Gli ebrei di Brody mi dicevano che noi pensavamo che in questo modo saremmo stati veramente tranquilli, nel senso non avremmo avuto il timore di quello che succedeva invece in Europa occidentale, no? Perché arrivavano le notizie del fatto che Hitler era salito al potere, che aveva immediatamente già nell'aprile del 1933 avviato il boicottaggio antisemita degli ebrei tedeschi e tutto quanto. Ma noi pensavamo che con la presenza dell'esercito dell'Unione Sovietica questo ci avrebbe protetto, anche perché moltissimi ebrei di Brody, soprattutto i ragazzi, e anche Samuel Weider, appunto il ragazzo che abbiamo visto nella foto, aderiscono subito, si iscrivono subito, fanno subito parte dell'Armata Rossa, no? Quindi diventano subito militari dell'Armata Rossa, ma soprattutto molti di loro aderiscono anche ideologicamente a quello che era un po' la cultura internazionalista dell'Unione Sovietica, diversamente dal concetto di nazionalismo che invece caratterizzava in quel momento la Germania e poi il resto, anche tutto il resto dell'Europa. Per cui c'è questa adesione anche culturale, no? Gli ebrei, che è un popolo errante, che è un popolo migratorio da sempre, che è un popolo diasporico, non può che non aderire ad una organizzazione, un partito politico che concepisce il superamento dei confini, le maglie larghe di paesi, confini morbidi, come diceva lo stesso Josef Roth, no? Quindi questa cultura dell'ebreo errante che trova conforto in un partito che concepisce l'internazionalismo, i rapporti fra le nazioni, non solo di una nazione. Però questo è l'arrivo dell'Armata Rossa. Da una parte, ripeto, viene vista come una sorta di protezione, ma soltanto dalla presenza ebraica, perché, come sono stati citati prima, la presenza degli ultranazionalisti ucraini sarà fondamentale per la realizzazione dello sterminio, e sarà fondamentale proprio per questa fase di questa fase iniziale dell'occupazione dell'Unione Sovietica. L'adesione da parte degli ebrei all'Armata Rossa o al partito, molti ebrei di Brody aderiranno al Comintern, per cui insomma le figure in questo senso in spazi importanti, verrà visto appunto dagli ebrei ultranazionali, dagli ucraini ultranazionalisti come, diciamo così, una sorta di doppio nemico. Da una parte l'Unione Sovietica che occupa quel territorio, che non gli darà mai quell'indipendenza a cui loro invece aspettavano e pensavano e tutto quanto, e nello stesso tempo all'interno dell'Armata Rossa ci sono anche molti ebrei. e questo per loro diventerà una sorta di associazione di nemici da sconfiggere in tutti i modi. La presenza, diciamo così, dell'esercito dell'Unione Sovietica da una parte favorirà sempre gli ebrei, questo l'ho letto esplicitamente nelle carte, gli ebrei potranno continuare i loro lavori, il loro commercio, i loro lavori di scambio con la Russia, ma anche con il resto dell'Europa, questo verrà particolarmente favorito dall'Armata Rossa e dall'amministrazione sovietica. L'unico dissenso, diciamo così, che avviene tra di loro è il problema della privatizzazione, nel senso che con l'annullamento di qualsiasi forma di proprietà privata alcuni ebrei si lamentavano, così almeno ho letto nelle carte, del fatto che non potevano più possedere personalmente, diciamo così, un'azienda, ma dovevano renderla collettiva, però questo non vuol dire perderla, vuol dire soltanto non essere più diretti proprietari. Questo sarà l'unico screzio, diciamo così, che ho trovato fra l'amministrazione e la presenza ebraica. Una presenza che però purtroppo poi finisce già appunto a partire dal 21 giugno, quando 1941, quindi saranno pochi anni di relativa tranquillità, con l'invasione, appunto la famosa operazione Barbarossa, quindi l'invasione delle Einsatzgruppe, delle unità mobili di massacro naziste, che si estenderanno nella zona del nord, centrale e meridionale della Galizia e dell'ex Unione Sovietica. Quindi il patto Molotov-Ribbentrop decade naturalmente di fatto appunto con l'invasione nazista. I nazisti entrano in Ucraina, in Galizia, già appunto il 21 giugno, ed entrano proprio a Brody il 1 settembre, quindi due mesi pochi, insomma, a distanza da quella invasione, dove già nelle prime settimane vediamo già migliaia e migliaia e migliaia di comunità sterminate, di migliaia e migliaia di ebrei nelle comunità sterminate. Per cui è una fase particolarmente delicata che gli ebrei di Brody si trovano annientati un po' già politicamente da questa fase, cioè si sentivano tranquilli in questa fase, ma improvvisamente tutto finisce. Quindi si ritrovano soli e sapendo di non poter assolutamente in alcun modo, anzi, contare sugli ucraini locali, anche di loro, di Brody, si trovano appunto assolutamente isolati. Questa è una foto invece che ho trovato appunto all'archivio di Berlino, ed è una foto importantissima perché è una foto che è stata, questi che stanno a cavallo sono gli ultranazionalisti ucraini. Sapete, qualcuno di voi conoscerà già appunto il famoso gruppo di Anton Bandera, che era il leader appunto del gruppo degli ultranazionalisti, che vedevano nei nazisti i liberatori dalla presenza dei sovietici, dal Partito Comunista Sovietico. Per cui in questo si preannuncia già quello che era già però nel sentore degli ebrei, cioè quell'antisemitismo degli ultranazionalisti ucraini, già estremamente presente e radicato, dopo vi leggerò alcuni estratti proprio dei superstiti che mi hanno raccontato, e quindi l'arrivo dei nazisti non farà altro che detonare questo sentimento di razzismo e di antisemitismo così forte negli ultranazionalisti ucraini. Sarà il primo caso veramente, forse è presente anche in altre comunità dell'Unione Sovietica, ma è il primo caso in cui i nazisti non devono dare ordini su come sterminare gli ebrei, perché l'antisemitismo, ma anche la modalità di aggressione nei confronti degli ebrei di Brody, in questo caso, ma lo potrei estendere anche alle altre comunità, è già presente molto prima dell'arrivo dei nazisti, molto prima dell'arrivo dei nazisti. Questa è un'immagine che io appunto ho trovato lì in archivio, dove si vedono questi ultranazionalisti di Brody che a cavallo con le croci, con la svastica, vedete anche, si vede la bandiera dietro, vedete, quella è una bandiera fatta in casa da i nazisti ucraini, il termine giusto, che sfileranno in occasione dell'arrivo appunto dei due comandanti che poi rimarranno per tutto il tempo fino al 44 a Brody, ovvero Erwin Schulz e August Mayr, che saranno i due comandanti dell'Einsatzgruppe numero 5, che saranno quelli che realizzeranno lo sterminio appunto totale. Quando loro arrivano, loro gli organizzano proprio una parata di festa, addirittura preparando loro stessi le bandiere con la svastica, proprio per non mancare niente. E in queste foto come queste, cioè di questa parata del 1 settembre 1941, io vedevo solo uomini a cavallo, pensavo, vabbè, sarà sicuramente una dimostrazione fatta da uomini militari anche del gruppo appunto di Anton Bandera, appunto del nazionalismo degli ucraini, ed era un gruppo militare. Mentre invece, guardando poi le foto, ho trovato invece delle foto dove ci sono proprio le donne invece che fanno il saluto nazista alle truppe naziste appunto germaniche che erano arrivate a Brody. Quindi questo è rimasta particolarmente sconvolta quando ho visto le foto di queste donne che sono contadine, che però anche loro erano state educate o quantomeno formate all'antisemitismo e al razzismo nei confronti della comunità ebraica di Brody, che a parte la presenza di una sinagoga e un processo di assimilazione e soprattutto di inserimento veramente nella società, lo dico banalmente, non ci sarebbe stato alcun motivo per creare questa tensione fra due gruppi, se vogliamo così, religiosi, è errato dirlo, al suo interno, perché non c'erano assolutamente alcun motivo. Eppure sia da parte degli uomini che da parte delle donne di Brody c'è questa adesione totale e entusiasta al nazismo. Questa addirittura è una, nei giorni successivi avremo, vedete, anche le donne vestite con i vestiti tipici appunto ucraini, che danno il benvenuto appunto alle truppe tedesche, alle truppe naziste, e vanno a coinvolgere anche quello che era il sindaco della città. Naturalmente vengono, diciamo così, ospitati con tutti gli onori. Questo non è sufficiente perché sono, diciamo così, iniziative popolari, no? Ma questo non basta. I nazisti sanno che questo è un terreno fertilissimo, sia per quanto riguarda poi tutto il progetto di annientamento, sia anche per quanto riguarda, diciamo così, la adesione politica. Tant'è vero che viene formata questa primissima formazione che si chiama SS Galizien, ovvero le SS della Galizia. Nessuno di loro è tedesco, sono tutti ucraini e molti di loro sono proprio di Brody. Sono provenienti da Brody, alcuni di loro provengono da Stir o da Mukanchev o da Tracking Brod. Chi di voi ha visto il film Ogni cosa è illuminata, capolavoro, no? Ecco, alcuni di loro provengono anche appunto da capolavoro Tracking Brod, vedete, Tracking Brod, Brod, perché si trova su, significa sentiero in ucraino, quindi in russo ovviamente. E quindi si formano questi battaglioni, diciamo così, che aderiranno spontaneamente, non ci sarà alcun motivo. Quando letti le carte dell'amministrazione tedesca, avevo letto principalmente, quando avevo iniziato i miei studi, quelli dell'amministrazione tedesca in Italia, però. E dove, correlate con le carte dell'amministrazione fascista, c'era sempre scritto che chi denunciava un ebreo in Italia avrebbe avuto naturalmente quella ricompensa, no? Di 5.000 lire per un adulto, 1.000 lire, 2.000 lire per un bambino a Roma, mi pare che fosse 2.500 lire per un bambino a Roma, e appunto tanti appunto denunciarono gli ebrei. Io mi sono occupata per lo più del caso di Roma, molti denunciarono gli ebrei a Roma anche non soltanto per adesione ideologica, ma anche per guadagno. Ecco, nel caso invece di questi, si aderirono e fu possibile formare il battaglione SS Galizien in assoluta e spontanea partecipazione. Loro non venivano neanche pagati, non venivano neanche ricompensati, e soprattutto quando si cominciano a organizzare le prime azioni, le prime operazioni di annientamento che dureranno appunto 3 anni intensi, i singoli appunto nazioni ucraini non verranno mai ricompensati. Okay? Cioè la loro adesione a denunciare gli ebrei e poi partecipare fisicamente e praticamente allo sterminio avverrà in modo assolutamente spontaneo. Tant'è vero che nelle carte naziste non figura mai un ordine, cioè la parola ordine, ovvero una indicazione oppure un invito coercitivo che può essere stato nei confronti della popolazione locale nella lotta contro gli ebrei o contro i partigiani ebrei. No, nel caso proprio di Brody non esiste mai questo ordine. Sono gli stessi ucraini che si rivolgono ai nazisti per dargli la disponibilità su come individuare gli ebrei e come trovare il modo, visto che loro conoscono bene il territorio, qual è il luogo più giusto per annientarli. Un solo manifesto appare a Brody durante questo periodo da parte dei nazionalisti ucraini. In questo manifesto c'è scritto: si invitano tutti i brodiani appunto ucraini di aderire al nazismo, perché in questo modo si sarebbe raggiunta prima ancora l'indipendenza, no? Non saremmo più caduti nelle maglie dell'Unione Sovietica, ma saremmo rimasti in questa cultura nazionalista, beh, che ci avrebbe liberato e ci avrebbe soprattutto protetta dall'arrivo poi dell'Unione Sovietica, pertanto saremmo stati tranquilli. Per cui si invitano gli altri di Brody, che magari erano rimasti un po', diciamo così, neutri su questo aspetto, a partecipare alle attività e alle azioni, appunto alle operazioni di sterminio dei nazisti. E questo accadrà in assoluta, diciamo così, spontaneità. Questa è la collina posta poco fuori Brody. Perché è così importante? Perché questa è la... Opera, la si sente? Sì? Ok. È la, diciamo così, la collina dove verranno... Inizialmente viene messo un campo, diciamo così, di militare, inizialmente. Poi dopo Erwin Schulz, appunto, che è il comandante della Einsatzgruppe numero 5, occuperà quella che era l'ex consiglio ebraico della comunità ebraica di Brody per farlo diventare la caserma, appunto, dove loro poi sarebbero alloggiati. Questo è un luogo, però, questa è una fotografia che è stata scattata poco prima dell'inizio delle operazioni, cioè, le prime operazioni avvengono il 20 settembre, quindi 3 settimane solo dopo l'invasione. E il primo annientamento sarà diciamo così, un'operazione che i nazisti in realtà applicavano un po' in tutte le comunità che andavano ad occupare, che andavano a invadere, cioè ovvero quella di togliere i professionisti di quella comunità, a partire dal rabbino capo, a partire dal presidente della comunità, quindi una figura laica, e poi da tutti i professionisti, potranno essere gli avvocati, i farmacisti, gli insegnanti, i docenti, i liberi professionisti, gli avvocati, i magistrati, tutti quelli che c'erano e che occupavano, diciamo così, un ruolo da professionista nella comunità. In questa prima operazione, appunto, ripeto, che avviene il 20 settembre, verranno uccise soltanto in questa prima fase 150 persone, e sono tutti uomini, 150 persone, verranno uccise, verranno invitati dentro la caserma, appunto, che era l'ex consiglio ebraico, e verranno, diciamo così, verranno tratti in gioco dicendogli che questa primissima fase di gestione militare di Brody ha bisogno appunto dell'aiuto della comunità. Pertanto loro accorrono sperando che questo gli dia la possibilità di aiutare appunto i loro stessi compagni appunto della comunità. Per questo vanno con una certa anche, diciamo così, non entusiasmo, però vanno anche con una certa preparazione, no? Sempre un'altra superstite, Bertha Langwirth, mi raccontò che addirittura il padre, che era un avvocato, mi raccontava che quel giorno, lei se lo ricorda, che addirittura si era vestito bene, si era vestito in modo elegante. per andare a parlare appunto con i nazisti, sperando in questo modo di dare una impressione di affidabilità, di gestione, no, della cosa. Addirittura pensava di ingenuamente, no, di recarsi in questo posto vestito bene in modo da dare l'impressione di salvezza, in questo magari di poter salvare anche di fiducia, esattamente, in modo da poter salvare tutta la comunità. Vengono arrestati subito, proprio quello stesso giorno, vengono portati appunto poco fuori Brody, che è appunto questa zona qui, è proprio questo spazio largo dove vengono immediatamente tutti fucilati quella sera stessa. E poi vengono sotterrati e quella buca che avevano loro stesso ovviamente scavata viene anche bruciata dagli stessi nazisti. Ecco quel progetto di cui parlavamo prima, restlose, senza resti. Capito un po' il concetto, no? Senza resti. Cioè, vengono uccisi e quindi già non c'è più quella persona, ma ne vengono bruciate anche, vengono eliminati anche i corpi e i resti. Quindi non rimane proprio niente. Questo è quello che appunto succede proprio in questo spazio qua. Quest'altra foto invece, che ho preso invece all'archivio a Berlino, invece sono i due comandanti, sono i due centrali, quello con la divisa scura e il comandante appunto Erwin Schulz e quello accanto appunto a August Meyer, che sono appunto e questi sono i loro naturalmente attendenti. A un piccolo importante dettaglio, a Brody non vengono mai mandati militari della Wehrmacht, cioè ovvero militari, quello che possiamo dire militari semplici. Soltanto l'elite nazista viene mandata a Brody, non vengono mai mandati militari, diciamo così, semplici, ma anche che, diciamo così, loro malgrado facevano parte magari della Wehrmacht, però anche se la Wehrmacht è presente nelle operazioni di sterminio in Unione Sovietica, sono presenti alcuni battaglioni della Wehrmacht, però nel caso di Brody viene mandata proprio l'elite nazista. Quindi è importantissimo. Finita questa primissima fase di eliminazione, diciamo così, delle figure più importanti, prominenti, quello si dice, della comunità, si attuano quello che sono le primissime deportazioni. Io vi ho messo la mappa qui dei campi dell'Action Reinhard. Okay. Action Reinhard, lo sapete bene, ve lo ripeto velocemente, sono i 5 campi di puro sterminio, non sono campi di lavoro, non sono campi di semplice annientamento, sono soltanto campi di puro sterminio, ovvero le persone che vengono portate nei 5 campi importanti vengono immediatamente annientati, non c'è alcuna possibilità, non sono campi dove si può lavorare, dove si può, diciamo, si servire Reich in qualche modo, diciamo, si viene immediatamente annientati. E questi campi che vengono appunto costruiti, in caso specifico quello di Belzec, poi abbiamo quello di Sobibor, quello di Majdanek, poi di Treblinka e Teumo, naturalmente quello più vicino a Lublino, per lo sterminio della comunità della zona del sud orientale della Polonia. Belzec, diciamo così, conclude il suo lavoro, no? Lo sterminio di 390.000 persone in un tempo relativamente breve, neanche un anno, e l'ultimi trasporti rientra appunto la comunità di Brody, negli ultimi trasporti rientra proprio la comunità di Brody. Vedete anche la distanza, Brody si trova in Ucraina e Belzec si trova in Polonia, però diciamo così la distanza è veramente, veramente minima. Tutti gli altri nomi che vedete, io vi ho messo la freccia per indicarvi Brody, ma tutte le altre comunità che si trovano su questo fronte orientale, sud orientale sotto Brody, vengono tutti portati a Belzec, quindi è importantissima come luogo di trasporti e di annientamento. Meno di un giorno, si tratta di circa 18 ore, hanno impiegato quelli che vengono arrestati e portati a Belzec in questo primo trasporto. Il primo trasporto aveva coinvolto immediatamente il presidente del consiglio ebraico, che era stato formato però dai nazisti, non quello che c'era stato prima. Okay? I nazisti mettono su, subito dopo il primissimo sterminio delle 150 persone, mettono su un consiglio ebraico. Questa è un'operazione che loro naturalmente attuavano in tutte le comunità che avevano occupato l'Unione Sovietica. Era una prassi, diciamo così, quella di istituire il Consiglio Ebraico, il Judenrat. Perché? Perché si doveva attribuire a loro la delega per la decisione sulle persone da inglobare nei vari trasporti, o da inserire nel ghetto, o da inserire nei comandi di lavoro, quindi queste tre categorie essenzialmente. E i nazisti, diciamo così, ordinano, no? Alcuni nazisti, quando vengono interrogati a Norimberga, dicono che in realtà loro avevano, diciamo così, destinato a loro la responsabilità, perché sapevano che loro conoscevano bene la comunità, quindi loro potevano scegliere chi mandare a morire subito o successivamente, va bene? In realtà invece, in occasione appunto dei vari processi, in particolare quello di Norimberga, alcuni comandanti dell'Einsatzgruppe dell'Unione Sovietica dicono che in realtà loro l'hanno fatto per sollevarsi, per responsabilizzarsi da qualsiasi coinvolgimento nel decidere chi doveva morire o chi doveva sopravvivere per il lavoro forzato. Questa è stata un po' l'operazione che loro hanno attuato, questo, ripeto, a Brody, ma è sensibile a tutte le comunità. Immediatamente subito dopo questa fase di sterminio, appunto questo primissimo trasporto a Auschwitz, dove verranno invece qui eliminati subito veramente gli anziani. Ma questo non l'ha scelto il presidente del Consiglio Ebraico imposto dai nazisti. Questa prima lista è stata fatta dai nazisti, ovviamente con l'aiuto degli ucraini, che hanno individuato, diciamo così, tutti i luoghi dove abitavano gli anziani. In questa lista che io ho trovato, in realtà, quando c'era scritto im Alter von, vuol dire gli anziani di Brody, in realtà io ho trovato persone che avevano 53 anni, quindi, voglio dire, neanche lontanamente si può definire anziano, no? Eppure rientravano già in questa primissima categoria. E quindi ecco, questa è la prima fase. Subito questa fase, sapendo che possono contare naturalmente sugli ucraini, decidono di arginare, se vogliamo così, la presenza ebraica in un luogo specifico. Per cui anche qui sovraggiunge quella che era stata attuata anche in tutti gli altri luoghi, sia dell'Europa occidentale che dell'Europa orientale, ovvero l'istituzione del ghetto, come diciamo così, strumento che i nazisti usano nella fase pre-sterminio, ma che anch'esso già lo sterminio. Se pensiamo soltanto che a Treblinka, e se pensiamo soltanto a Varsavia, prima di Treblinka, dove vengono uccise 450.000 persone, senza bisogno di deportarli ancora a Treblinka. Va bene? Ecco, e lo stesso avviene, il ghetto ha un ruolo centrale nella gestione, nella selezione, diciamo così, e nel processo di annientamento appunto anche della comunità di Brody. Quindi subito dopo questa prima fase di annientamento si aprono le porte del ghetto. Questa anche è una foto che io ho trovato a Berlino, al Bundesarchiv, l'archivio centrale, su, appunto, questa è una cartolina, una foto, scusate, scattata proprio da Erwin Schulz, appunto dal comandante, dal vice, dal comandante supremo della primissima entrata degli ebrei dentro il ghetto di Brody. Un ghetto che era stato fatto nella piazza centrale, ovvero la piazza Rinec, la piazza del mercato di Brody, che era un'estensione, insomma, non proprio piccolissima, c'erano molte vie, molti vicoli più o meno grandi, insomma così, era un'estensione abbastanza ampia, ma quello che però caratterizzava era il fatto che invece c'erano poche case e bisognava includere in maniera naturalmente forzosa molte persone in uno spazio estremamente ridotto. Questo era l'aspetto interessante. E questa è la mappa del ghetto, vedete, non piccolissima come estensione, e io vi ho messo soltanto 6 di tutte le privazioni a cui, le regole a cui devono essere sottoposti gli ebrei in quella fase, ma sono molte, molto, molto di più. Quella che però è sicuramente la più forse determinante è quella della perdita di qualsiasi tipo di sostentamento. Alcuni ebrei di Brody erano commercianti, avevano i loro negozi. con l'apertura del ghetto, con le, diciamo così, con l'apertura ufficiale del ghetto, devono immediatamente lasciare tutte le loro proprietà, sia quella della propria abitazione, ma anche quella del proprio lavoro. E questi negozi devono essere immediatamente dati agli ucraini, che requisiscono tutto il materiale e tutte anche le licenze. Quindi gli ebrei perderanno immediatamente non solo la proprietà, ma anche la licenza, e non rientreranno in possesso della licenza neanche dopo la guerra. Quindi quella più grave è quella del, secondo me, quella del divieto appunto di circolare se non per un'ora, e se non per quella di fare la spesa, soltanto un'ora al giorno, nei negozi che prima erano loro ma che adesso sono degli ucraini, va bene? Che hanno requisito tutto il materiale, che lo vendono solo agli ucraini, e agli ebrei danno una razione pochissima di tutto ciò che gli rimane. E questo non è un elemento da poco. Perché questo è uno strumento di morte. La razione di cibo per gli ebrei all'interno del ghetto è talmente ridotta, è talmente ridotta anche la possibilità di procacciarsi un po' più di cibo, è talmente ridotta a zero, che col tempo non ci sarà bisogno più delle fucilazioni, delle deportazioni, perché le persone moriranno per la strada di brodi. E questo avviene già nell'ottobre del 1942. Ecco, Brody è in quella che è adesso Ucraina, e Bertha Landis mi diceva che in quell'ottobre, diciamo così, il freddo era, a parte avevano naturalmente chiuso tutti in forme di riscaldamento, non c'era in alcun modo la possibilità di riscaldarsi e tutto quanto, ma lei dice, quando uscivamo all'interno del ghetto per le strade, vedevamo continuamente le persone cadere giù e morire, madri che cadevano improvvisamente per terra lasciando i loro figli in vita accanto, o viceversa, vedere madri che perdevano il loro figlio improvvisamente perché si lasciavano cadere per terra di media. È il termine quello che si usa normalmente per questi casi. Quindi la razione era uno strumento di amministrazione, ma in realtà era uno strumento legato allo sterminio, perché non si poteva più accedere a qualsiasi forma di sostentamento. Questa è la fase più lunga. Gli ebrei non vengono invece mandati nel ghetto, in parte sono, diciamo, scusate, gli ebrei che vengono mandati nel ghetto sono anche alcuni che devono lavorare per lavoro forzato nei campi di lavoro che vengono costruiti intorno al ghetto, e sono appunto i campi di Olesko, Lasky, Sassuv e Jakotrov. Non pensiamo al lavoro forzato così come lo abbiamo sempre magari conosciuto in questi momenti. L'ANED sa benissimo che cos'è il lavoro forzato per i vari viaggi della memoria che fanno Mauthausen e nei sottocampi. Ma il concetto di lavoro forzato applicato agli ebrei significa l'ennesimo strumento di sterminio. Si lavora per 20 ore al giorno con la neve fino alle ginocchia per produrre nulla. È soltanto per spostamento di materiale da una parte e dall'altra, non per la produzione bellica che invece magari avveniva a Mauthausen e nei sottocampi in Austria, dove c'è una fortissima produzione tedesca. Andiamo avanti con l'ultima fase, diciamo così, vado un po' più veloce perché il tempo corre naturalmente, sì?
Ma lei narra così bene.
Grazie, molto carino.
Ha un modo di parlare straordinario.
Gentilissimo, grazie, grazie, mi emoziona, grazie. L'ultimissima fase invece, appunto, quella delle portazioni, che è l'ultima fase prima della resistenza, prima dell'ultima fase, che è la fase dell'annientamento, le due fasi sono congiunte, che appunto è quella che va a Majdanek. Nell'archivio di Majdanek risulta soltanto scritto questa piccolissima frase relativa appunto all'ultima fase, cioè appunto che è quella dell'aprile 1944, cioè in quella in cui si scrive che arriva un trasporto da Brody, accanto c'è scritto, sapete che i nazisti non usavano mai per quanto riguardava gli ebrei la parola persone, no? Si usavano sempre Stuken, no? Ecco, accanto alla parola Brody al Majdanek risulta Keine Stück mehr, non più pezzi. Ma questo siamo d'accordo, perché non è errata come definizione, perché a Majdanek, come in tutti i campi dell'Action Reinhard, non ci sono stati casi di sopravvivenza, c'è stata la famosa rivolta di Sobibor, dove c'è un gruppo di ebrei che scappa naturalmente da Sobibor, è un'importantissima rivolta, però loro sono riusciti a scappare. Quelli che rimangono appunto nell'area di quello sterminio, nessuno è mai sopravvissuto, per cui questo è un elemento interessante. E con questo si conclude. L'ultima fase è quella appunto della rivolta, abbiamo visto all'inizio la fase, e mi fa piacere appunto che Marco abbia sottolineato il fatto che quei pochi che sopravvivono a Brody sono quei pochi che avevano fatto la resistenza, sia di femmine che di maschi. E sono tutti ragazzi di 18, da 17 ai 19 anni. E tutti loro avevano perso tutta la loro famiglia, non c'era più nessuno, erano rimasti totalmente soli. E l'ultima cosa che fanno appunto è quella di resistere, è quella di combattere. Non hanno armi, non possono contare su nessuno, tantomeno figuriamoci sugli ultranazionalisti ucraini. E quindi decidono di mettere su questa piccolissima rivolta. E Cipora Rom, che è una delle ragazze che io ho intervistato, che si trova adesso a Haifa, in Israele, sono riuscita a intervistare, che faceva parte di questo gruppo di giovani partigiani, mi diceva, sai, avevamo 5 bombe, di cui una, dice, non funzionava, e qualche fucile con pochissime munizioni. Voi pensate che dall'altra parte c'era il battaglione dell'Einsatzgruppe 5, formato dai panzer più corazzati, e dall'altra parte le SS Galizien, cioè gli ultranazionalisti ucraini, contro questi ragazzini che combattono. Ma per fortuna finisce, verso, diciamo così, siamo verso la fine del settembre 1944, e con la disfatta totale appunto dei nazisti, poi sugli altri fronti sempre dell'Unione Sovietica, inizia questa fase di ritirata. La conclusione, si fa saltare il ghetto con tutte le persone dentro, le singole abitazioni, i singoli palazzi in cui si erano rifugiati, e i nazisti cominciano la fase di ritirata. Continueranno lo sterminio, diciamo così, nelle altre zone che si trovavano più sul fronte occidentale, prima della totale ritirata. E quindi Brody rimane, diciamo così, da sola nel 1944. Nel settembre del 1944 si conclude così. Chi era stato, diciamo così, si era riuscito a salvare, cerca di ricominciare in qualche modo, ma rimanendo sempre nella città, e chi riesce a ritornare invece, grosso modo un po' meglio di chi aveva vissuto a Brody tutto quel tempo, erano stati quelli che erano stati salvati invece, come diceva prima giustamente Marco, da quella minoranza invece di ucraini che non erano come loro, diciamo così, concittadini nazisti, più nazisti dei nazisti. Io li leggo soltanto per poi concludo questa ultima frase di Kalman Arnik, sua figlia Argila Arnik, che è un'artista adesso, mi ha raccontato che il padre gli raccontava sempre questa storia. Lui dice, è necessario dire che la soluzione finale del problema ebraico ebbe la sua formazione in realtà fra gli ucraini e i polacchi ariani. Essi infatti erano già convinti della soluzione finale prima ancora della teoria razziale di Hitler. Quindi se gli ucraini ci incontravano per strada, magari quando andavamo a scuola, quando andavamo a giocare, iniziavano a pestarci, a saccheggiarci. Alcune volte le ragazze erano state anche stuprate. Pertanto si comportarono in modo assolutamente indipendente rispetto alla teoria di Hitler e agli ordini dei nazisti a Brody. Questo è quello che pensava lui e che disse, naturalmente, per fortuna è riuscito a salvarci e a raccontare questa parte del suo importante diario. E però quando io ho incontrato, diciamo, questi che si erano salvati, loro mi dicevano, sai, noi ci siamo salvati per quella minoranza, ma che è così importante, di Brody, di ucraini di Brody, che invece ci hanno aiutato, che non erano come quei bastardi nazisti, questa è proprio la parola che hanno usato loro, cioè i nazisti che invece ci hanno ucciso. E la prima storia che incontrai è questa qua, vedete questa coppia qui di lato, lui era un partigiano ucraino, e si chiamava Walter Uccialo, è il suo nome, E poi accanto invece è Dorothy Zimmer. Dorothy Zimmer invece era una ragazza i cui genitori, nonni, parenti si erano stati deportati e quindi sterminati sia a Belzec che a Majdanek, no? Addirittura la sua migliore amica, con cui lei era molto legata, invece viene uccisa nel ghetto. Quindi lei rimane totalmente sola. E chiede aiuto, anche ingenuamente, considerando l'ambiente in cui era, questa famiglia di contadini che abitava a Stier, che era poco fuori di Brody, e chiede aiuto e questi la ospitano duramente e la tengono fino alla fine. Nello stesso tempo però lei sa che sua sorella invece è stata già portata via a Belzec, ma lei sa benissimo che sua sorella ha una figlia che ha 5 anni e lei ha il coraggio, perché ci vuole naturalmente il coraggio, a ritornare a Brody per cercare questa nipote che si chiamava Sabine. Devo, perché sono in emozione nel raccontare questa storia. Per cui lei rientra a Brody insieme a Walter, appunto, insieme a questo amico che era il figlio di questa coppia che l'aveva naturalmente così ospitata, sua coetanea. Per cui ritornano a Brody e riescono a salvare Sabine, appunto, questa sua nipotina di 4 anni, 5 anni, e riescono a portarla a Stisa, e quindi fino alla fine della guerra. Quindi questo importantissimo salvataggio di questa famiglia di Uccialo che salvano questa zia con sua nipote. Finisce la guerra e Dorothy, appunto quella ragazza, non vuole più naturalmente rimanere neanche lontanamente a Brody, che è stata totalmente adesso vinta in parte, diciamo conquistata in parte anche dagli ultranazionalisti. E quindi decide di andare via e l'unica opzione che gli danno è quella di andare negli Stati Uniti. Ma proprio in questa fase lei e Walter si mettono insieme, si fidanzano naturalmente. E quindi anche lui decide di raggiungerla e andare negli Stati Uniti. E si portano naturalmente, adotteranno questa loro nipote. E la nipote appunto è questa ragazza, questa signora qua, donna che è morta a 101 anni. Quindi insomma è stata una vita per fortuna longeva e vicino Miami hanno vissuto sempre, Sarasota vicino Miami, hanno sempre vissuto lì e lei è stata il mio gancio, se vogliamo così, Sabine, a cui sono estremamente affezionata adesso. Questa è l'unica foto che è stata pubblicata tra l'altro su molti giornali degli Stati Uniti, dove si vede lei che bacia questo che è stato un po' il suo salvatore, ma anche quello della sua zia, e se non ci fosse stato loro due lei magari non sarebbe sopravvissuto, vista che tutta la sua famiglia è stata sterminata. Beh, lei decide appunto di nominarlo giusto fra le nazioni, sapete la famosa legge israeliana che nomina giusti coloro che hanno salvato anche solo un ebreo. E lei è stata il mio gancio in realtà per farmi scoprire altre storie di salvataggio che sono state tutte estremamente importanti, per cui tutti i superstiti che io ho incontrato a Brody, che ho incontrato scusate in Israele, sono salvi grazie a questi giusti che hanno rischiato la loro vita per salvarli. E questo è un incontro che loro hanno fatto, questi sono tutti i, vedete quanti sono tutti questi quelli che hanno salvato gli ebrei a Brody, solo questa manciata qua, importantissima, no? Ogni figura è un albero, è una pianta fondamentale, diciamo così, per ognuno di noi. C'è un piccolo episodio però che voglio raccontare per farvi capire però com'era il clima e poi con questo concludo veramente. La figlia della citazione che vi ho letto, Argila Kalman Arnik, lei mi ha raccontato che lei era stata salvata appunto da questo ragazzo che lei si ricordava solo e si chiamava Tadeusz, che è un tipico nome diciamo così ucraino, e il padre gli ha sempre detto guarda che noi siamo diciamo così salvi grazie a questo ragazzo, anche lui contadino, i cui genitori, diciamo così, lui ci ha nascosto nel suo fienile tutto il tempo. Argila era veramente piccola per ricordarsi grosso modo queste figure, no? Il padre gli ha raccontato. Cioè, noi siamo vive grazie a lui, no? E questa è una storia che lui gli ha raccontato quando loro si erano già trasferiti in Israele nel 52, per cui lei quando aveva circa 18 anni, quindi stiamo parlando già negli anni 1980, ha deciso di voler rincontrare, di voler conoscere questo Tadeusz che gli aveva salvato la vita a lei e al padre, diciamo così, no? Dato lei in quel momento aveva avuto 7 figli, e quindi aveva sempre raccontato questa storia di salvataggio a questi 7 figli. E per cui decidono di andare e ritornare a Brody per cercare questo Tadeusz e per nominarlo soprattutto giusto fra le nazioni. E siamo ancora negli anni 80. Per cui lei e il padre partono e vanno a trovare questo Tadeusz. Riscoprono la casa dove lui si trovava e dentro casa trovano i fratelli di lui e le mogli di questi fratelli. E lui viveva con questa famiglia, diciamo, si è allargata e tutto quanto così. Per cui loro vanno in questa casa e dicono: guardate, noi siamo i 2 ebrei che Tadeusz ha salvato, quindi vorremmo incontrarlo. E questi fratelli reagiscono in modo assolutamente un po' strano, invece di essere contentissimi, gli dicono: cioè, ma guarda, in questo momento Tadeusz non c'è, è fuori al campo, ritornerà più tardi, così. Beh, loro dicono: ma però diglielo che siamo i 2 ebrei che lui ha salvato, che quindi vorremmo assolutamente incontrarlo, vederlo e riconoscerlo soprattutto giusto, perché vogliamo che lui abbia un riconoscimento per questo lavoro straordinario. Per cui ritornano il giorno dopo e anche il giorno dopo non lo trovano. Per cui passano un po' di giorni, loro più volte tentano di rincontrarlo, ma non riescono mai a incontrarlo. Che è il momento di ripartire e loro un po' malincuore, perché ovviamente volevano incontrarlo, ma ritornano indietro e quelli gli dicono: vabbè, quando poi lui ritornerà noi gli diciamo che voi siete venuti a salutarlo, per cui vi scriverete, vi sarete in contatto. E invece pensate che succede: Tadeusz ritorna a casa, ma lui non aveva mai detto ai suoi fratelli che lui aveva salvato la vita a 2 ebrei. E le sorelle, scusate, le mogli di questi fratelli lo denunceranno e lo uccideranno. Lui è stato ucciso. I giornali riportano che è stato ucciso in situazioni, quando si dice, no, in situazioni non chiare, tutte queste cose, ma lui è stato ucciso. E quando appunto Arnica mi ha raccontato questa storia, lei dice: noi comunque l'abbiamo eletto giusto, comunque c'è il suo nome tra i giusti, tra le nazioni, però lui non ha potuto vedere questo. E quando lei è ritornata a Brody per capire che cosa era accaduto, dei vicini di casa gli hanno detto: sì, certo che è stato ucciso, lui per questo non aveva mai detto che aveva salvato 2 ebrei, perché voi sapete, l'antisemitismo ancora adesso, che non ci sono più ebrei in Ucraina, è ancora molto forte, ma era fortissimo negli anni 80, dalla seconda guerra mondiale fino alla caduta, se vogliamo così, del mondo, era fortissimo l'antisemitismo. Era motivo di vergogna di famiglia aver salvato 2 ebrei, cioè una bambina di 6 anni. E quindi lui è stato ucciso. Nei giornali si riportava in circostanze ignote, però poi dice: guarda, i vicini di casa non sono, guarda, li hanno uccisi i suoi stessi familiari, perché non volevano che avesse un fratello che aveva salvato 2 ebrei, era motivo di vergogna. Questo soltanto per farvi capire il clima. Concludo con questa, queste 2 immagini. Questi sono i pochi ebrei che si sono salvati. Non vi ho parlato dei numeri. A Brody c'erano circa 82.000 ebrei. Alla fine della guerra ne abbiamo circa 70 sopravvissuti. 70 persone sopravvissute.
82.000.
Su 82.000, 70. Circa 70 persone sopravvissute. 5 sono trasferiti negli Stati Uniti grazie appunto all'esercito americano di liberazione, e questa è una foto che è stata scattata invece in un campo di profughi subito dopo la fine della guerra, vicino Monaco di Baviera, a Föhrenwald. Qui ci sono tutti gli ebrei di Brody che si ritrovano, vedete? Ci sono 2 bambini che sono nati proprio dentro al campo profughi, ok? Quindi 2 ragazzi sopravvissuti che si ritrovano e nascono 2 bambini all'interno del campo, va bene? Questa è una storia importantissima. L'ultime 2, questa era la sinagoga di Brody, l'unica sinagoga, e questa è com'è adesso. Questa è la parte che abbiamo di fronte, questo è quello che è rimasto, ok? Concludo con queste 2 immagini, quella che vedete da una parte è Bertha Landwirth, che è appunto una figura straordinaria, che è stata per me estremamente importante, alla fine del libro troverete tutti i ringraziamenti con i suoi nomi, e lui invece è Yitzhak Jorn, che è stato lui che quando è arrivato in Israele, anche lui salvato, anche lui sopravvissuto naturalmente da grazia a un giusto, ha voluto riformare questa associazione che si chiama Associazione Ex, diciamo così, residenti di Brody. E sono loro che sono stati fondamentali appunto per darmi il materiale, ma non soltanto un materiale storico, un materiale naturalmente archivistico, ma io direi un materiale umano di straordinaria veramente unicità. Quindi è soltanto a loro che io veramente devo tutto questo lavoro eccezionale. Per fortuna sono tutte e due in salute, soprattutto mentale, mi hanno potuto raccontare cose atroci e tremende, ma tutte con una profonda, enorme dignità, e quindi sono estremamente importanti. E questo Ariel Sassacover, che è un altro appunto giovane superstite, che quando io gli espressi appunto la, diciamo sì, l'idea di voler scrivere questo libro su questa comunità, lui mi disse, beh, insomma, come dicevi prima tu, cioè, non è per soltanto per adesso, ma per le generazioni ovviamente a venire. La storia della comunità di Brody è una sorta del paradigma di quello che è stato lo sterminio ebraico in Unione Sovietica. Si potrebbe applicare a tutte le altre comunità, ma ognuna naturalmente con la sua specificità e con la sua unicità. Serve, visto che erano comunità destinate allo sterminio, che è stato così, soltanto la memoria scritta e orale può restituire a loro naturalmente quella dignità, ma quella identità storica, memorialistica e umana che i nazisti naturalmente avrebbero voluto totalmente annientare.
Grazie. Grazie.